Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina vi porto a contatto con un altro personaggio istituzionale, amministratore della nostra città, e parleremo di trasporti, parleremo di manutenzione, parleremo di tutto quello che riguarda anche la nostra mobilità, e lo facciamo con l'assessore Alessandro Casi, esponente della Lega. Ciao.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Alessandro, sei sempre un esponente della Lega, sì?
Assolutamente sì, ecco. Tra l'altro venerdì alla scena provinciale degli auguri.
Ah sì. Che cosa è cambiato nella Lega ultimamente? C'è stato un nuovo referente regionale, mi pare, o qualcosa del genere, o sbaglio io?
No, il segretario. È sempre Baroncini, a seguito di quello che fu il congresso regionale.
Che per poco non diventi te, da quello che mi ricordo.
Provinciale.
È vecchi, sì.
Si parla di un anno e mezzo fa, insomma.
Ma l'avresti fatto.
Ma certo, dai.
E dopo abbandonavi la nostra Arezzo, scusa.
No, assolutamente.
Va bene. Allora, senti, parliamo delle tue deleghe.
Sì.
Lavori pubblici. Quando si tocca il tasto dei lavori pubblici ad Arezzo, bisogna un po' capire dove
dobbiamo andare. Italia.
È in tutta Italia, però noi siamo una radio veramente.
Come amico
toscana.
Riccardo Marzi di Sansepolcro, quando
che
ci
dice?
Si sente si ride sempre.
È vero, dice la stessa cosa. Questa cittadina biturgenza che mica avrà problemi come noi, insomma.
Lasciamo perdere.
No. Va bene, iniziamo a dare un tracciato di quello che è stato l'anno, perché siamo a fine anno, insomma, quindi assessore, diciamo, l'anno dei lavori pubblici ad Arezzo.
Eh sì, è stato un anno molto impegnativo questo, perché è iniziato tutto quello che riguardava il PNRR e non solo, perché comunque nel 2024 noi, ritornando un po' indietro, no? Nel 2023 dovevamo stipulare tutti i contratti che riguardavano, me lo ricordo sempre come data, il 30 luglio 2023 dovevamo stipulare i contratti per tutti i lavori finanziati dal PNRR, Arezzo circa 35 milioni di euro, quindi è roba importante. E il 2024 è stato l'anno in cui questi lavori sono iniziati.
Ecco, senti, ma è vero che ci fu un periodo dove non si trovavano le ditte per fare i lavori?
Il periodo è ancora in corso.
Ah, ancora in corso?
Il problema di oggi che non è che non si trovano le ditte. Il problema, guarda, ne parlavo proprio venerdì con il responsabile, l'amministratore di un'impresa, e lui mi diceva che oltre che non trovare le ditte, non trovano il personale.
Ah, ecco, questo è un problema comune.
Cioè, una roba enorme, perché comunque il PNRR in tutta Italia ha dato un sacco di fondi a disposizione dei comuni, delle amministrazioni, delle società, Nove Acque per dire, ha usufruito di fondi PNRR, no? Quindi non solo il pubblico, ma anche parte del privato che comunque lavora per il pubblico. E tutti questi soldi poi alla fine le imprese erano sempre quelle, non è che sono aumentate nel giro di poco, oppure anche le ditte che sono arrivate nuove non è che hanno poi tutta questa operatività, e quindi questo problema si è ampliato da tutte le parti. Quindi una ditta che oggi lavora per le amministrazioni comunque ha difficoltà anche a programmare poi dopo un intervento, perché comunque poi dopo loro devono programmare, cioè il PNRR ne finisce nel 2026, le attività devono continuare, quindi anche la programmazione, insomma, del loro lavoro, mi diceva, è importante. E conoscendo i tempi purtroppo dei lavori pubblici, perché i lavori pubblici hanno una garanzia che durano sicuramente molto di più rispetto a quello che sono le previsioni.
Su questo ci arriviamo.
Quasi sempre.
Ecco,
questo
quasi,
è un dato di fatto. Ma perché questo succede? Perché comunque l'iter burocratico di non approvazione, e quindi tutto quello che sta prima, quello te lo tolgo. Perché tanto quella parte lì è una parte che il cittadino non sa, no?
Però, dal momento in cui burocratica, sì.
Assolutamente. Cioè, dal momento in cui io decido di fare un progetto, al momento in cui inizio i lavori, passano almeno 3 anni. Progetto di fattibilità, prima c'era il definitivo, ora poi l'esecutivo, autorizzazione di soprintendenza. Ora in ogni intervento che fai devi avere anche il parere archeologico, anche se non sei.
Tra l'altro, noi la soprintendenza non ce l'abbiamo ad Arezzo, mi pare, no?
Sì, Arezzo, Siena, Grosseto, ci sono degli uffici.
Beh, insomma, dai, si è perso qualcosa comunque.
Si è perso tanto.
Ah, ecco.
Perché poi è una parte fondamentale per i lavori pubblici, ma non solo, perché dopo questo anche
per
nel
tutti,
privato,
chiaro,
cioè, se te vuoi aprire un negozio per il corso e devi modificare le vetrine, i prospetti, cioè aspetta 4 mesi per avere l'autorizzazione, perché prima non arriva. E quindi, dicevo, tutto quello che riguarda poi dopo anche una semplice modifica in fase di cantiere, no? Che è normale che ci siano le modifiche, perché in tutti i lavori più o meno, no? Ci sono un po' degli aggiustamenti in base alle volontà, in base alle situazioni che si vengono a conoscere, in base alle varie criticità che possono emergere. Quindi tutto quello che poi è una perizia di variante, quindi una modifica rispetto al progetto approvato, sono tempi lunghi. In quei tempi la ditta che fa? È costretta, o se possibile, a fare il lavoro da una parte che è libera da tutte queste modifiche, o se no si deve tutelare. Quindi che fa? Magari inizia il lavoro dall'altra parte, e questo poi dopo c'è magari.
Ecco, questo ci hai dato già una risposta sulla domanda che ti avrei fatto, cioè non è una domanda, era una constatazione, che allora le aziende sono costrette, tra virgolette, mettimi costrette, tra virgolette, a aprire più cantieri e a far girare un po' l'operaio in capita. Cioè, intanto prendo il lavoro, poi dopo vediamo.
Quello è normale.
Normale. Ad Arezzo abbiamo visto cantieri
c'è una ditta che fa un lavoro per un'azienda.
È chiaro.
Un comune o un committente, diciamo committente, così può essere pubblico o privato.
Sì, però bisogna vedere quanto si allarga questo stiramento delle cose, anche il fatto di dover ricorrere a varianti, no?
Allora, la ditta è questo per esperienza anche professionale, no?
Tu sei un ingegnere, uno dei tre ingegneri, mi pare, che sono in giunta.
Esatto. Prima finisce più guadagna, perché comunque il dilazionarsi dei tempi di cantiere, compreso tutte quelle che sono le opere,
aumenta sempre i costi, però, Alessandro.
Dipende, più che altro diminuisce il guadagno dell'azienda. Cioè, se un'impresa sta 10 giorni in cantiere o ce ne sta 15, tra il decimo e il quindicesimo giorno c'è una perdita di utile. La prima che è interessata a finire il lavoro è l'impresa.
E allora perché
oltre si
arriva sulla base di importo dei lavori? Ti faccio l'esempio del baldaccio, da 2 milioni quello che era, siamo arrivati a quasi 7.
Il baldaccio è semplice la spiegazione. Il baldaccio è semplice. E tutto quello che riguarda i progetti che sono nati prima dell'inizio della bolla speculativa data dal problema energetico, dell'adeguamento prezzi riguardo ai prezziari regionali, no? Noi abbiamo vissuto dal 2020 al 2023 più o meno un aumento dei prezzi dato dalla situazione mondiale.
E questo anche aumento, dal bonus 110, se ce li metti.
Mondiale, quindi ci sta anche il bonus 110.
Ma quello era italiano, però.
Però fa parte di un sistema che poi c'è la guerra in Russia, c'è stato.
Certo, quando va a fare i progetti senza contrattuare, tanto paga lo Stato, perché alla fine.
Questo anche sul privato.
Sì, vabbè.
Il problema dove è nato lì? Il problema è nato che mettiamola sugli asfalti, che è la cosa più semplice, no? Che magari uno dice che c'entra la guerra in Ucraina, il 110 con gli asfalti, semplice. Un metro quadro di asfalto nel 2020, quando sono arrivato io parlo di quando ci sono stato io assessore alle opere pubbliche, veniva sui 9 euro più o meno, 10 euro al metro quadro, anche a 8 dopo riusciva a farlo con ribasso. Oggi si parte da 16,
il doppio,
18 euro al metro quadro, il tappetino, un centimetro,
Quindi quelle elettorali, l'asfalto elettorale.
Dopo lì ci devi mettere la fresatura, mettere il binder, e si arriva più o meno a un 35 euro a metro quadro.
Quindi ogni metro quadro di asfalto costa 35 euro?
Più o meno sì.
A fronte di prima che costava la metà, quindi?
Prima si era tutto compreso sui 19 euro, 18. E questo, capito, perché? Ti fa capire perché... Quanto costava prima accendere l'impianto per fare il bitume, riscaldare il materiale, farlo diventare idoneo a quello che è la posa? 10. Questa bolla a quanto l'ha fatto portare? Nei momenti di picco, lasciamo perdere, addirittura ti dico che loro chiudevano e aprivano solo quando avevano grossi cantieri, e allora lì ci mettevano anche le robette, perché non potevano stare aperte. Quello impianto che accendi oggi non lo rispengi mai, no? Però lì non ce la facevano. Quindi da 10 costava siamo arrivati anche a 10 volte tanto, sì, ma questo anche nelle bollette dei, dei privati. Metti questo in un contesto generale, il ferro, il cemento.
E ma quindi, secondo me tanti se ne sono approfittati, Alessandro.
Ma su questo...
Che ci sia stata la bolla speculativa, ma anche molto più di quello che doveva essere.
Su questo sono d'accordo con te, però sono valutazioni che rimangono.
Sì, sono oggettive, personali, no? Sì, sì, esatto. Il dato è che te, amministratore, sei andato a pagare un asfalto.
Esatto, e questo poi l'ho posto su tutti i cantieri. Quindi il baldaccio perché è costato di più? Perché te l'hai approvato in un momento in cui il prezzo del ferro era un euro al chilo. Durante i lavori il prezzo è diventato 3-4 euro al chilo, quindi è quadruplicato, ma non so se hai visto ora i progetti, non so se hai visto un nuovo immobile in cemento armato, oggi c'è più ferro che cemento.
Sono un ingegnere.
Se te guardi un
però,
pilastro di oggi, un pilastro di 30 anni fa . E dici cavolo, qui siamo in un altro mondo perché... quasi non c'entra più il calcestruzzo.
È vero, è cambiato.
Sì, questo dato da tutte le normative e comunque...
Mi ricordo una dichiarazione di un ministro di tanti anni fa, ex ministro, che diceva che uno dei problemi grossi delle autostrade fu il cemento armato, che si pensava fosse eterno, in realtà ha bisogno.
Assolutamente,
non
certo,
è così,
assolutamente
vero?
No. Il cemento armato è l'unione tra il calcestruzzo e il ferro, no? Che hanno due proprietà diverse. Il calcestruzzo è il materiale che resiste a compressione.
Il ferro?
Il ferro invece gli dà l'elasticità, quindi ha flessione. Quindi l'unione di questi due materiali crea delle strutture che comunque sono resistenti ai carichi ma anche flessibili. E questo riguarda il discorso.
Poi dopo ci abbiamo fermato il Puglietto perché c'era tutto quello smembramento di quelle colonne in cemento armato. Vabbè, torniamo ai nostri lavori. Sono d'accordo con te, ma anche degli imprevisti ci sono stati.
E poi, cioè, una parte fondamentale sono gli aumenti dei costi. Ricordo, qui c'è stato anche un decreto ministeriale che ha obbligato i committenti, in questo caso i comuni, a adeguarsi ai prezziari regionali. Considera che alle regioni nel 2021 ha dato l'obbligo di modificare almeno due volte all'anno il prezziario regionale proprio per stare dietro all'andamento
che
dei
si
costi.
Adegua, ecco, si adegua.
Ma per forza, perché te pensa, ritorniamo all'impresa, no? Che comunque deve acquistare materiale. Se te fai un preventivo oggi, comunque firmi il contratto con il committente oggi e il prezzo dei materiali che dovrai utilizzare è 10, no? 100. Se purtroppo succede un cambiamento generale che non è dato né dal committente né dall'impresa, questo si parla, e quindi i prezzi aumentano e lo Stato che disse adeguiamo se ci sono delle modifiche, e i soldi lì tra l'altro disse per ora metteteli voi comuni e dopo ve li ridiamo indietro. I comuni i soldi l'ha messi, io ho fatto un sacco di variazioni del piano triennale in cui abbiamo solo dovuto modificare gli importi e quindi inserire, questo per fortuna perché Arezzo comunque è un comune che a livello economico sta bene, è riuscito con le proprie economie.
Comune virtuoso,
sì.
Merelli disse comune virtuoso.
Assolutamente sì, e è riuscito a sopperire a quelli che erano gli aumenti di questi prezzi, ma si parla che di variazioni da oltre 3 milioni di euro su tutto il complesso, e questo dato solo ed esclusivamente dall'aumento costi. Poi, oltre a quello, ci metti comunque le varianti che ci possono stare, dato da imprevisti, dato da imprevedibili.
Ce ne abbiamo una che non so se ti riguarda, ma Via Fiorentina, insomma, lì siamo sotto servizi.
Via Fiorentina è stato, perché ancora non è ripartito.
Ma te da ingegnere, non da politico.
Che devo
dire? Un tuo parere su Via Fiorentina. Da ingegnere, perché l'ho chiesto a un altro ingegnere, insomma, lì un po' che quel progetto iniziale qualcosina. Da ingegnere, insomma, uno...
Diciamo che alcune cose erano state tralasciate.
Vai, te la passo così conoscendoti, è più che sufficiente. Senti, invece, però antilavori sono... Via Filzi rientra tra le tue competenze?
No, Via Filzi, Fiorentina no.
Ecco, allora va bene.
E Baldaccio, che poi anche Baldaccio. Si è fatto insieme.
Non sai come l'abbiamo battezzata, vero? La curva quella da Pescaiola andando verso Arezzo, che c'è c'è il rischio di sbattere nel muro, fortunatamente non ci si sbatte, quella è la curva San Martino.
Ah sì?
Ad Arezzo abbiamo la curva Madonna. San Martino come a Siena. Sì, perché una curva in quella maniera, dai. Cioè
quindi abbiamo un po' di Siena ad Arezzo.
Sì,
no,
perché
vabbè,
da ingegnere...
Ma un altro nome, no?
Ma no, essere... ma da ingegnere penso che capisci te che una curva in quella maniera. Vabbè, tralasciamo anche quello che ha detto il comandante Poponcini sul passaggio di due autobus lì, che forse quelli piccoli ci passano, però...
Sì, no, ci passano.
Vabbè,
alla strada lì...
È un'opera, insomma, nuova.
Ma quella è una strada che comunque rispetta tutte le normative in termini di larghezze. Soprattutto di altezze, e perché il vecchio non rispettava le norme.
Vabbè.
E giustamente era stato fatto in
un'altra
era stato
epoca, fatto
quindi,
un'altra epoca.
E quindi, cioè, io capisco a livello visivo che entri in un tunnel che comunque ti sembra stretto, però di fatto.
Ma tu cioè, ci faresti girare scambiare due autobus lì normali? No, credo. Vabbè, questo vedremo.
Io non vedo, il problema non lo vedo.
Non lo vedi, va bene. Non l'ha visto nemmeno gli ingegneri che l'hanno progettato. Anche Zacchetti disse che anche lui, dal punto di vista ingegneristico, bisogna fidarsi degli ingegneri.
Io ho visto anche le prove che hanno fatto sul programma, le simulazioni che hanno fatto sul programma. Poi dopo... Ci sono andato anche a livello visivo e si è provato a fare
avere un muro vicino, insomma, non aiuta
sì,
rispetto al programma. Lasciamo questo, andiamo a parlare delle nostre strade, perché comunque tu ti occupi e quando si parla, per esempio, delle buche si parla dell'assessore Casi,
insomma,
perché questa è una competenza che ti è arrivata, pensa al Sacchetti quante gliene è arrivate di competenze, insomma, tutti e due. Allora, a che punto siamo? Perché dei lavori sono stati fatti, ci dici quelli che sono stati fatti, quelli che sono in programma anche di fare e quelli che purtroppo con i fondi a disposizione non sei riuscito ancora a fare.
Ma allora, noi nell'ultimo anno abbiamo veramente, in realtà anche l'anno scorso, però quest'anno veramente tanto, cioè considera che abbiamo messo solo nel piano triennale, quindi le manutenzioni importanti, quelle straordinarie che prevedono anche il rinforzo della parte, già ne avevamo parlato in un'altra trasmissione.
Mi sembra un'altra trasmissione, ci spiegasti
esatto,
il sotto,
quindi
sì.
Della parte anche di sottofondo, che poi è quella che dà solidità, no, al tratto di strada. Abbiamo messo via Calamandrè, che solo quella sono 1.800.000 euro.
Ma fino a dove verrà asfaltata via Calamandrè?
Via Calamandrè abbiamo finito, quindi è stata fatta dalla
di notte, tra l'altro, bravi.
Di notte, tra l'altro lì fresando un tratto praticamente di 60 centimetri di tappetino e di binder di sottofondo. Guarda, un aneddoto, io ci sono andato, no, durante le lavorazioni la notte, e proprio ti ricordi che se ne era parlato e si disse però che facendo le indagini abbiamo visto che la parte centrale di via Calamandrei è stata costruita seguendo quelli che sono i criteri giusti, no? Mentre invece le parti laterali erano, insomma, state fatte in maniera più quando fu allargata negli anni, insomma.
Sì.
Ho avuto la conferma perché quando siamo andati a fare la fresatura nella parte centrale c'ho anche la foto, infatti nella parte centrale si vedeva, noi abbiamo fresato 60 centimetri, quindi nella parte fa conto di metà corsia di tutta la carreggiata, quindi la parte proprio centrale c'era ancora 20 centimetri di sottofondo, di là c'era la terra.
Ah, ecco.
E quindi vedi anche lì ti fa capire poi dopo in realtà di quelle che erano le problematiche che erano emerse, perché funziona tutto da lì. Ora noi abbiamo lì fatto un lavoro importante perché abbiamo rifatto un bel sottofondo su tutta la larghezza della carreggiata di tutta la carreggiata delle due corsie, e inoltre abbiamo messo questa rete sopra che è un materiale specifico, insomma, che serve per ridistribuire cariche e rinforzare quello che poi dopo sta sotto.
Ecco, il problema sono i carichi,
Alessandro. Il problema è quello, lì abbiamo un passaggio di oltre 20.000 veicoli al giorno.
Preparati a rifare la strada, quella che porta dall'ex Caterpillar là al semaforo, che una volta c'era il Bruni, te lo ricordi? Come si chiama? Via Bruno Bozzi, mi pare si chiama quello lì, no?
Dalla
Caterpillar, qua giù da Pontachiani, se vuoi a tagliare verso Agazzi, Vignola.
Ah, sì.
Perché adesso quella lì è la Brett vitella che serve per evitare il traffico ad Arezzo. Sì. I camion adesso sono tutti lì. Tutti lì. È un traffico pazzesco.
E quindi dicevo, via Calamandrea, insomma, intervento importante, anche quello...
Quanto è costato quello?
1.800.000
Posso dirtelo io un aneddoto? Sì. Questa strada fu rifatta esattamente nel periodo dopo il Covid. Era il periodo del Covid. C'era l'assessore Camerlì.
La parte centrale.
Sì, che fece infuriare tutti.
Anche io me lo ricordo.
Te lo ricordi, sì?
Me lo ricordo,
che
sì.
Poi, ecco, che dice, ma come? Si riparte ora e questi già ci bloccano per via della strada.
Me lo ricordo. E infatti...
Ma allora era asfalto elettorale quello.
No, 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 anche lì hanno fatto col sottofondo.
E perché ora gli si è ridato, gli si è dovuto ripassare sopra? Scusa.
La parte lì si è lasciata. Noi infatti, dicevo, si è fatto dalla rotatoria fino al Veraldi.
Ecco, sì.
Dal Veraldi fino alla ex banca Etruria l'aveva fatto Gianfrancesco.
Oh, ecco, questo.
E poi dopo da lì fino alla rotatoria di Chiani siamo andati.
Sì, che all'inizio l'avete fatta a pezzi, qua la rotatoria di Chiani, non si è capito perché. Insomma.
La rotatoria di Chiani è stata fatta dal consorzio della Carbonaia.
Ecco, quello famoso.
Che la manutenzione... Che...
Allora, ecco, vedi, queste cose dille, perché noi non le sappiamo, le vogliamo sapere.
Sì, fu fatta un'ordinanza per rimettere in sicurezza... via dell'impresa e la rotatoria, perché da convenzione fino a che non verranno cedute definitivamente le aree, la manutenzione di tutta l'area della Carbonaia è a carico di...
Anche questo è chiarito. Senta, avete fatto poi via della Chimera
poi
tempo
abbiamo
fa,
fatto
questo...
via della Chimera, abbiamo fatto in questi giorni viale Mecenate, abbiamo fatto via della... ora oggi stiamo asfaltando in via della Robbia. Oggi stiamo asfaltando in via Simone Martini, abbiamo fatto...
La parte del Giotto là è finita?
Sì, quella abbiamo praticamente finito, poi dopo che abbiamo fatto via della Minerva, abbiamo fatto via...
Una volta si diceva che l'assessore Casi la volontà non gli manca, ma gli mancava i soldi, ora qualcuno...
No, allora, solo negli ultimi 3 mesi abbiamo speso 1.500.000 di asfalti, oltre via Calamandrei, quindi cioè, sono... ora faremo via Chiarini, che anche quella è un'altra situazione, insomma.
Un grande lavoro. E adesso ti porto su un'altra storia, quella delle piste ciclabili e le corsie ciclabili,
che anche lì tanto investimento e tanta polemica.
La polemica c'è perché i ciclisti non le usano, tanti ciclisti non le usano. Il comandante Poponcini qui ha manifestato, non so se hai ascoltato quella trasmissione, tra le righe dicendo: io posso sanzionare al momento che comunque queste strutture sono a norma, cioè sostanzialmente
lui può sanzionare chiunque non passi dalla ciclabile.
Però se ascolti quella trasmissione, noi abbiamo capito una cosa diversa, sì. Che anche chi l'ha ascoltata ha capito una cosa diversa. Ci racconti come mai, innanzitutto, i ciclisti molti dovrebbero andare nelle... ci sono corsie e piste ciclabili. Le piste ciclabili sono quelle che hanno una divisione ben netta, come è stata fatta quella
propria,
sì, quella come è stata fatta adesso nella vecchia Canna Baldà, cioè nella vecchia galleria, hai visto, è venuta bella quella,
esatto,
no? Esatto. Però anche le altre che sono semplicemente verniciate, io un giorno ho fatto così una piccola inchiesta, sì. Ti dico che è una cosa
non ci passano. Questo
che
fa
dobbiamo
parte
fare?
Un po' della
perché
cultura.
Poi la gente dice: ma allora si spende soldi perché?
Allora, noi come facciamo? Allora, partiamo dal fatto che se non c'è infrastruttura non c'è neanche la cultura, quindi l'infrastruttura serve per avere una cultura domani e senza quella, io capisco anche il ciclista che vuole andare nella ciclabile, ogni 100 metri quella ciclabile si interrompe, è chiaro che arrivi a un certo punto e passi sempre dalla strada.
Il codice della strada, l'articolo 182,
il codice della strada
sia,
ti impone che tu passi dalla ciclabile dove c'è la ciclabile,
a meno che tu non sia un ciclista professionista.
È
venuto anche questo, infatti ho detto ad Arezzo sono tutti ciclisti professionisti, sono
esatto. Quindi Pogacar, Arezzo non c'è mai venuto e ancora penso che il Bennati, sai, qualche volta magari si può trovare sulle nostre strade, ma
e quindi
al di là di lì non si va.
Tu dici questi pezzi che una parte
una volta capito diventa difficile. Allora, cosa abbiamo fatto? Approvato il PUMS, Piano Urbano Mobilità Sostenibile, PNRR. PNRR ha dato un sacco di contributi legati alla mobilità sostenibile.
Ok.
Siamo riusciti, io poi sono assolutamente un fautore di questo, cioè non è che l'ho fatto per fare un regalo a qualcuno.
No, nessuno dice
l'ho
questo.
Fatto perché ci credo veramente su questa cosa. Cioè, secondo me, cioè, non è possibile che vai in Germania, in Olanda, neanche la cito, e te da pedone devi dare precedenza alle biciclette. Acqua, neve, vento, pioggia, sempre. È la cultura. Beh, cioè, se te riesci, prima gli devi dare la possibilità di andarci su queste ciclabili, sì. No? E quindi cosa abbiamo fatto? Ci arrivano i soldi dal PNRR, mettiamoli per sviluppare la rete urbana delle strade, delle piste ciclopedonali. Allora, abbiamo fatto una serie di interventi. Che cosa fanno? Vanno a soprattutto vanno a collegare quei tratti che prima esistevano, no? Te pensa, in questi 5 anni noi faremo 8 km di nuove piste ciclabili. E queste praticamente è il primo stralcio e anche il secondo del piano urbano della mobilità sostenibile.
Scusa, ma c'era la possibilità di fare delle piste ciclabili, per esempio Pescaiola, no? 100 metri da una parte e poi ti disposti.
No, ma infatti questo...
Ma c'era la possibilità di farle tutte dritte? Per esempio qua giù in via Calamandrei, che tu citi, tutti dicono, ma perché non l'hanno fatta a destra invece che a sinistra, che c'è tutti gli attraversamenti? Cioè, se vengono fatte delle piste ciclabili, come io ho delle foto qua, che ora non ritrovo, che... cioè, sono per farle perché ci devono essere, ma no, sono
allora,
improponibili.
Allora, quando si può, si fa sempre. Ora, a parte via Calamandrei, quella fu fatta. Quant'è che è stata fatta? Sarà 15 anni minimo.
Sì. Vabbè.
E lì.
Non è una tua responsabilità.
No, ma non è per quello. Però è chiaro che si cerca di dare priorità alla continuità di queste strade. Questo è evidente. Però ci sono alcuni tratti in cui lì non ce la può fare. O perché la strada si restringe, o perché comunque c'è una proprietà privata, e quindi devi...
Capito.
Dopo è chiaro che te, quando fai il progetto, lo cerchi di fare mantenendo la linea il più possibile continuo, no? Però in certe occasioni sei obbligato, ma...
Però se, a tuo giudizio, però, te lo conosci
però
tutti.
È importante, secondo me, dare continuità. Cioè, se te comunque colleghi un punto A con un punto B e mantieni questa linearità nel collegamento, quindi anche se devi attraversare, però te sai che la ciclabile ti permette di arrivare e non che si interrompe, poi dopo riprende un altro pezzo, già è tanto.
Vabbè, ci sono...
è un percorso lungo, non ti dico che
però
devi arrivare al punto tale che comunque le ciclabili sono interconnesse tra loro, un po' come il sistema... Quando si dice dei trasporti in grande, no? Ora, sulla stazione Meglio Etruria era un punto importante. Com'è il collegamento ferro-ferro e il collegamento ferro-gomma, no?
Insomma, parlate di Meglio Etruria perché la T6 è stata forte.
È poco.
Vabbè.
Però se te riesci a dare continuità a questi percorsi, allora è chiaro che piano piano anche chi è un po' più... ostile a utilizzarle inizia.
Vabbè,
e poi
però,
dopo dove bisogna lavorare sulla testa della gente, sulla cultura.
Ho capito, però
e questa è la cosa più difficile.
Questo è vero, però quando senti
noi si va nelle scuole per parlare
l'educazione stradale, tutto quello che vuoi, tu fai le piste ciclabili e i ciclisti non ci passano, insomma ti senti come cittadino anche poi dire. Tra l'altro c'è una cosa, nelle corsie ciclabili dove c'è biciclette e pedoni, l'ha detto qui,
ciclopedonali,
il ciclista se trova un pedone dovrebbe scendere, dovrebbe fermarsi. Dovrebbe dargli la precedenza, allora com'è?
Certo, ora non scende.
Comunque, diciamo così, l'impatto ne avete fatte tante anche di queste piste ciclabili, ciclopedonali, ce ne sono
che poi comunque
tante.
Sono anche percorsi che sviluppano la mobilità sostenibile a quella macchina in sicurezza, perché comunque sono marciapiedi, comunque cioè, quelli che si sta facendo noi sono tutti percorsi in sede propria, quindi danno anche una sicurezza maggiore. Poi
va bene, vedremo un po' se la nostra cittadinanza riuscirà a prendere, a cogliere questo fatto di una cultura diversa. Senti, andiamo velocemente in centro, dai.
Sì.
Che è successo ai giardini? Noi però li abbiamo ribattezzati, non ce ne volere, però lo sai, no? Insomma, con Ivo si cerca di parlare, insomma, questi borghini, ora per il momento li chiamo porcinai.
Però dopo me ne devi, no, è tanto, me lo devi spiegare perché in quel modo.
Porcimai, perché non ci lavorano mai? Fermo. Allora, noi ogni giovedì, più o meno, se ne saltavo uno, stesse foto alla stessa ora più o meno, e quindi ora mi
dice, e rimaneva lì,
non c'era nessuno a lavorare. Noi
dove?
Al giardino del porcinaio.
Ma
dove c'è dove, davanti alla stazione, dai, certo. La parte dietro l'edicola, sì. C'è un punto vocato ormai per vederlo e io avrò...
Ah, te c'avevi la torretta.
Sì, sì, lì fa conto c'era il punto. Allora, che è successo? Poi l'ultimo il penultimo giovedì invece c'era gente al lavoro, sì. E l'ultimo giovedì ci ha trovato persone che si sono identificate come essere anche scritte in quel cartellone, certo. E che hanno spiegato questa storia, che io te la chiedo qui perché tu giustamente, devo dire, l'assessore Casi mi ha risposto subito su questa cosa, che si erano fermati 4 mesi sempre per via della sovrintendenza perché era stato trovato un cunicolo di scolo, io non so nemmeno cosa sia, e quindi aspettavano il permesso. Al che io ho fatto un po', cioè, com'è andata sta storia? Raccontacela, perché probabilmente è sfuggita questa informazione, Alessandro.
Probabilmente, ma tante informazioni. Io, guarda, in questi 4 anni ho avuto una certezza, che tutto quello che dico arriva sempre poco.
Perché io vieni qui, che se lo dici qui ti preoccupare.
Ah, certo, no, ma a chi arriva, però c'è una... massa purtroppo che non arriva, io non so perché pure. Però vabbè, a parte quello, Porcinai, che poi in realtà Porcinai, giardini di via Michelangelo,
vabbè.
E lì è vero, si è trovato questo, il cunicolo, che è un canale fognario.
Ma dove era questo? Tra le due fontane? Cioè tra fontana,
no, ora non lo vedi più perché è stato coperto finalmente, cioè era un canale fatto in muratura, vecchio, e la soletta superiore, una volta aperto, che nessuno l'aveva mai utilizzato, chissà in che anni è stato fatto, e anche Nove Acque non era a conoscenza di questo sottoservizio.
Perché sì, comunque, l'ha usato anche quel signore lì, sta
perché
parola.
Tutto quello che sta sotto è un servizio, quindi in quel caso era un vecchio scarico delle acque, e quindi sotto il suolo, quindi sotto servizio, no? E nessuno sapeva che c'era. Siamo andati a fare gli scavi, perché lì comunque il progetto tanto lo conosce,
no, ci fate una bella soletta di cemento,
lì ci viene tutto un materiale che riporta un po' quello che era l'origine, però moderno, permeabile, quindi roba anche carina. Hanno trovato questo canale, chiamiamolo in maniera semplice, no? Perché sennò magari ci si confonde. E quando te trovi un qualcosa che riguarda un intervento che è oggetto di parere della soprintendenza, tutto quello che trovi, specialmente nel sottosuolo, è oggetto di valutazione dei tecnici della soprintendenza. E lì praticamente che facevi? Richiudevi e lasciavi il problema della soletta che poteva cedere? No, cioè è un lavoro che non è fatto a regola d'arte. Quindi abbiamo fatto degli incontri, ma qui si parla di era l'estate.
A noi quei signori ci hanno detto che sono rimasti fermi 4 mesi per via di questo.
Ho detto l'estate, infatti tu. E praticamente che è successo? Abbiamo fatto l'incontro con la responsabile architettonica della soprintendenza, che ci doveva autorizzare poi dopo gli interventi da fare su questo canale. Il problema è che queste autorizzazioni arrivano sempre al tempo ultimo della... Noi abbiamo 4 mesi per avere risposte.
E arrivano a 4 mesi.
Arrivano a 4 mesi. Bene.
Ma... comunque ci hanno già detto l'impresa che tanto il 1 gennaio 2025 non ce li consegnano i giordini.
A marzo 2025. No,
nel cartello c'è scritto 1-1.
No, ma poi dopo la scadenza era marzo. Diciamo nella prima... E però non sono stati fermi, perché se te ti spostavi nell'area sotto...
Dove?
Avevano
dove?
Iniziato...
Vicino all'inizio del corso? Le foto?
No, fermo. Al parcheggio Eden, perché l'impresa, perché in realtà io dovevo finire la prima parte ed iniziare la seconda. Trovato cunicolo, trovato problema, che si disse, fermi non ci state, andate a lavorare di là, anche perché io a giugno l'aria questa vicino all'Eden la devo aver finita e liberata, perché si riparte col Saracino, si riparte
è chiaro.
E quindi io dissi fermi, qui ora non si può lavorare, perché comunque c'è da aspettare questi che ci autorizzano il progetto e la perizia di variante, e andate a lavorare di là. E infatti di là lavoravano,
ma è quell'area che è davanti al Bastanzetti,
il totale del cantiere
arriva fino a fondo dove c'è l'area del Bastanzetti,
tutto. Il cantiere è dall'edicola di piazza dalla libreria di piazza della Repubblica fino al parcheggio Eden. E quindi nella totalità del cantiere, è vero che lì erano fermi, ma se te facevi il giro di là vedevi.
No, no, io guarda, te c'hai il tuo punto. Mi dispiace deluderti, ma io ti posso dare le foto con tanto di date.
Ma su di sopra sì,
Su di sopra. Comunque ha fatto un bel lavorettino su quel murettino.
Su di sopra era
quella parte lì, è un po' basso il muretto, il coso, però va bene.
Ora per fortuna abbiamo l'autorizzazione, abbiamo
quindi a marzo se ne parla.
No, secondo me anche più. E allora ti porto... mesi sono lunghi,
lo so, e loro senti, però ti porto da un'altra parte. Quei lavori che lì al Poggio del Sole, davanti all'alto della prefettura, che devono scadere anche lì a maggio del 2024. C'era scritto il cartello.
Sì, all'inizio a maggio.
A marzo, poi maggio.
100.000 perizie
sì,
di variante.
Senti, io ho trovato un capocantiere anche lì, perché tornando indietro, trovo un capocantiere. Dico, ma quando ce li date questi lavori? Ma che fate ora?
Si è approvato tutte la variante martedì scorso.
Aspetta, ma lui ha detto una cosa che mi ha fatto un po' riflettere. Certo. E è vero che c'erano le ruspine che sono. Che dice, ma è qui, dice, lui, parole più o meno, sì, perché sì, mi è sembrato che l'italiano fosse un po' tanto italiano. Ma insomma, vabbè, comunque... dice, ma qui non si decidono, perché una volta la terra non si doveva levare, ora invece ci hanno chiesto di levare la terra, infatti stavano ruspando con la terra.
Esatto,
dice qui, dice, purtroppo, dice, andiamo avanti per questo. Che
allora lì praticamente, questa però si era detta.
L'avevi detta?
Ma, allora,
guarda, noi siamo disinformati, allora, veramente,
ma, cioè, ma io vengo apposta, ma non
fai
se
bene,
ne parla.
Esatto, esatto.
Io tutte le settimane qualcosa da dire ce l'ho.
Noi ci fa piacere.
Si scherza. Allora, scavi anche lì, perché lì praticamente ci viene, si vede già una rampa che collegherà, perché c'è
erano
la scala,
state trovati delle cose,
erano stati trovati
dei muri,
all'inizio si pensava chissà che, poi dopo in realtà erano resti di un giardino, ma una roba recente, quindi del 1400, del 1500, non mi ricordo di preciso. Quindi niente, anche lì soprintendenza, variazione al progetto, perizie, sopralluoghi, modifiche.
Mamma mia.
Quindi è stato fatto un nuovo progetto che prevedeva in questo caso proprio di tutela del patrimonio esistente, no? Quindi verrà messo un telo, verrà ricoperto, sono state modificate le quote, è stato modificato il progetto, è stato modificato anche in cima c'era questo pozzo che poi è stato chiuso, ora è una vasca, insomma. È stato modificato anche quello, e quindi nel progetto generale è cambiato anche la disposizione delle quote, e quindi ha ragione, prima c'era una certa quota alla terra, ora invece è stata sbassata.
Vabbè, allora noi basta che tu ci abbia dato una motivazione, cioè c'è la motivazione tecnica,
la motivazione che tra l'altro ha fatto perdere un sacco di tempo anche lì, perché ora sono rimasti gli ultimi 60 giorni di lavoro, quindi
va bene.
Si spera che
va bene. Comunque, diciamo, ci hai dato un quadro, ci hai risposto a tante cose. Ora, io, sai, ti avevo detto che qualcosa ti chiedevo una cosa, ma tu purtroppo hai a che fare anche con un giornalista che a volte si impunta sulle cose. Ti ricordi quando dissi la storia dell'erba?
Sì.
Perché lì era nato il discorso, ma questi lavori, Alessandro, tu hai degli uffici, quindi, che sono tutti bravi, tutto quello che vuoi, ma alla fine del salmo, chi li controlla sti lavori? Perché insomma io ti feci l'esempio dell'erba misurata,
certo.
Insomma, tu mandi a tagliare l'erba, tra l'altro fosti una persona eccezionale perché lì liberasti uno spazio veramente incredibile, però la ditta chi è che controlla come lavora? Perché io dissi, Alessandro, ma è possibile che tagli l'erba oggi a 20-25 centimetri alta? Non è un'erba tagliata, ci è una motivazione lì.
Allora, chi controlla? Controlla un tecnico che fa parte dell'ufficio verde, che tra l'altro io ho chiesto anche con l'ufficio del personale di implementare, perché nel corso degli anni sono andate in pensione delle persone.
E quindi manca personale.
E quindi sì, c'è bisogno. Cioè il verde, secondo me, su questo stiamo lavorando, ha bisogno di essere aggiustato sotto tanti punti di vista, e uno di quello è il rispetto soprattutto di quello che il contratto ti impone di fare. Il controllo lo fanno queste
persone. Non dico
persone.
Che deve fare l'assessore, ora vorrei essere chiaro.
Carità,
cioè,
io giro tanto,
sì, però,
quindi se vedo, io non più tardi di giovedì, andavo dalla macchina al comune, mi ferma uno, mi fa, assessore, le devo far vedere una cosa. Hanno tagliato l'erba e avevo lasciato una situazione disastrosa.
Proprio dirla a te ora,
chiamo,
te sei la parte politica.
Io so anche, insomma, tanto mi conosci, no?
Sono certo.
chiamai subito il responsabile della manutenzione del verde e dissi: mi guardi questa situazione, se è così veramente, perché magari il giorno dopo hanno pulito in autonomia e non volevo dire che avevo lavorato male, se è ancora così gli fai una penale. Quindi noi che facciamo? Dove ci sono situazioni come quella che ho evidenziato, si va avanti con le penali, però a volte alla ditta gli costa meno la penale che fare il lavoro fatto per bene.
Quindi dal punto di vista di un amministratore questa è una cosa un po' sviliante. Non ti voglio dire...
Anche perché poi le responsabilità te le prendi tutte anche su roba che tu hai fino a un certo punto. Però è anche vero che, sai, ora siamo a fine contratto del verde, lo stiamo modificando, stiamo mettendo anche un po' più di soldi, perché comunque le voglio che sia fatto in una maniera un pochino più accurata. L'ho diviso diversamente rispetto a come era il vecchio contratto, anche nella suddivisione delle aree.
È brutto
dirlo,
poi sono
sempre contratti comunque che devono, cioè, bene, però non sai mai chi ti capita. Cioè,
ma questo siamo d'accordo con
capito?
Te. Beh, è brutto dirlo, però i cittadini percepiscono queste le cose. La manutenzione, le piccole cose.
So.
No? Dice, ma perché non rifanno una squadra manutenzione che va in giro tutto il giorno? Dice, hanno esternalizzato tutto, ma esternalizzare è anche vero che ha dei pro e dei contro, insomma.
Sai... Abbiamo vissuto in un periodo a livello amministrativo che non potevi fare più assunzioni all'interno dei comuni per il problema delle province, insomma, tutto quel problema là, no? E quindi piano piano sono venute a mancare figure tecniche, amministrative e operative. Piano piano te dando parti da quella amministrativa, da quella tecnica, quella operativa, dove poi...
È chiaro.
È arrivato a un certo punto non ce n'è più.
È chiaro che questa è una linea, un trend che tutti i comuni riguardano.
Certo,
non c'entra
niente. Per carità,
Arezzo,
il comune più piccolo è anche più semplice. C'hai quattro operai, te li mandi al giro. Oh, c'ho da fare questo intervento, te lo fai. Arezzo, secondo me, sarebbe opportuno. Infatti, piano piano vorrei andare su questa strada di avere sì le squadre esterne, però di avere anche una piccola squadra interna che, se c'è bisogno, all'occorrenza, insomma, ti tutela e ti sistema.
Sono le piccole grandi cose,
esatto,
mi verrebbe da dire.
Esatto.
Va bene, senti Alessandro, abbiamo un po' sforato, i temi ce ne sarebbero tanti, ma non abbiamo più il tempo e ci ripetiamo di magari quando hai dei comunicati proprio come quello, perché poi io ho chiesto anche a colleghi, ma sapete niente di questa cosa? Quindi questo messaggio magari è passato.
Io volentieri, guarda.
Va bene.
Facciamo un patto.
Ammetto la mia ignoranza in questo
caso.
Aver perso un'informazione, però probabilmente non sono stato l'unico, quindi capisci me, insomma.
Ma sai, ne passa tante, purtroppo non è mai semplice, perché poi...
Anche perché se te andavi a dire, oh, c'è un sottoservizio, ci blocca i porci mai, cioè, te lo immagini paginato.
Però i porci mai erano prima, oramai, da quando sono iniziati, saranno i porci...
No, vabbè, noi l'abbiamo definito così perché infatti questo signore che ho trovato lì ha detto come l'hai chiamato? Vabbè, no. Ovviamente
va
saluto
bene.
Quei personaggi, sono stati gentilissimi.
No, ma
sono,
guarda,
verità,
anche quella è un'impresa dell'Umbria.
Quindi
sono
se mi
gamba.
Vedete fare una foto non vi preoccupate, cioè, non mi dite che non posso fare foto perché le faccio,
assolutamente,
questo è ovvio, però è anche vero che almeno ci hanno dato una risposta, no? Va bene, allora io ti ringrazio, non so se vuoi fare un saluto ai cittadini aretini, anche perché come assessore siamo alla fine dell'anno, quindi ci sono le festività natalizie, questo grande evento della città del Natale che continua nonostante il tempo di ieri l'altro, ma insomma ci siamo, quindi non so, ti lascio un qualche secondo per parlare.
Ma io faccio un grande augurio a tutti i nostri concittadini e siamo in un periodo, insomma, che a livello di opere pubbliche sicuramente sta dando anche tanto fastidio alla popolazione, però è anche vero che domani darà una nuova veste alla nostra città e la renderà sicuramente più moderna e più accogliente. Quindi abbiate pazienza e festeggiate queste vacanze per ripartire poi dopo con il prossimo anno con entusiasmo.
Va bene, grazie allora all'assessore Alessandro Casi, esponente della Lega, lo diciamo, assessore al Comune di Arezzo per i lavori pubblici, manutenzione, mobilità e trasporti. Noi ti salutiamo, ti ringraziamo comunque perché ci metti sempre la faccia, questa
sempre.
È una bellissima cosa, sei una persona che risponde, l'assessore Casi è uno di quelli che risponde sempre, questa è una cosa che ti fa veramente onore.
Grazie.
Ciao a tutti, appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto, sempre qui in compagnia di Radio Fly. Ciao ciao.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.
Radio Fly, Rassegna Stampa.
Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio